benvenuti a Radio Dromi, il podcast di Onda Cinema. Io sono Rudy Capra, con me stasera ci sono Antonio Pettierre.
Ciao a tutti, ciao a tutte.
Ed Eugenio Radin.
Ciao, benvenuti, buonasera.
Bene, in questa puntata particolare abbiamo deciso di trovarci per parlare di Nolan, quindi puntata monografica che andrà un po' a sbalzi su quelle che sono le tematiche, le caratteristiche di Nolan come regista, un regista che si è formato per sua stessa missione sui noir, che come argomenta spesso il critico americano David Bordwell, sono stati negli anni 40 una grande fucina di Hollywood, una fucina non solo di temi ma soprattutto di sperimentalismi narrativi. È infatti soprattutto al noir degli anni 40 che Nolan si ispira quando esce il suo primo film, Following, un film che voglio introdurre perché in pochi hanno visto e merita la visione. È una storia molto strana di un giovane ragazzo disoccupato a Londra, girata in bianco e nero, filmata in bianco e nero, in cui un po' come in Fight Club, questo personaggio, diciamo, inetto a vivere, si trova a seguire degli sconosciuti a casaccio. Quindi si dà, insomma, questa unica regola, e cioè di non seguire mai lo stesso sconosciuto due volte di fila, una regola che ovviamente viene quasi immediatamente violata e porterà delle conseguenze molto strane, non dico altro, e soprattutto alla elaborazione di una storyline che già dal primo lungometraggio di Nolan si rivela particolarmente elaborata sul piano della narrazione cronologica, o in questo caso anticronologica, che risulta, insomma, un po' a noi tutti essere uno dei marchi più caratteristici del cinema di Nolan, no?
Hai ragione, Udi. Infatti, a parte il discorso sul noir, che, come dici tu, giustamente è una delle caratteristiche, diciamo, all'inizio della prima parte della carriera di Nolan, ma è quello che è invece una caratteristica che si ripeterà in tutte le sue opere, è proprio quello del discorso della gestione del tempo cinemico, cinematografico e del tempo della narrazione. E in questo caso quello successivo, subito dopo, che è Memento, che si può considerare forse uno delle sue punte più alte del suo personale percorso cinematografico, si assiste a questo, appunto, a questo personaggio, perché anche questo è un noir, tutti gli effetti, ma un noir, possiamo definirlo quasi un post-noir, no? Se dobbiamo definirlo, in cui c'è questo personaggio, questo protagonista che non ha memoria, in qualsiasi modo tutto ciò che vive ogni giorno perde la memoria di quello che è successo il giorno prima, e quindi si tatua addosso delle immagini, delle parole, appunti, bigliettini e quant'altro. E la costruzione temporale è in qualche modo, come dire, fatta a puzzle, no? Quindi lo spettatore, anche lui in questo caso, non ha memoria, ma ricostruisce ciò che accade intorno a lui e intorno al protagonista mano a mano che la vicenda va avanti. E però non è una vicenda sincronica, è quasi come se fosse all'interno di un sogno o di un incubo, perché poi Memento parla di un omicidio e in qualche modo del scoprire chi è il colpevole, ma il colpevole in questo caso potrebbe essere lo spettatore che sta guardando e sta assistendo a eventi che sono non comprensibili.
Poi la cosa interessante è che Memento del 2000, ma già appunto fine anni 90, Nolan aveva iniziato con queste tematiche del tempo e il tempo nel noir, no? Come anche, non è l'unico, perché pensiamo nel 94, quindi pochi anni prima è uscito Pulp Fiction, che gioca con il noir e gioca con il tempo. E questo è interessante perché poi il tempo è uno degli elementi principali del noir anche classico, no? Cioè questa condizione di temporalità fusa, mi viene da dire, in cui non si capisce mai bene che ora sia, che è sempre notte, in cui c'è questa sensazione di allucinazione. E in Memento questa sensazione viene creata giocando poi sulla post-produzione, no? Quindi sul montaggio e sull'andare a ritroso nella storia. E questo poi, insomma, Nolan se l'è portato avanti anche quando poi ha abbandonato il noir per darsi alla fantascienza o ad altri generi. Una cosa che è rimasta, che riguarda il tempo e lo spazio, che è un'altra cosa interessante, secondo me, è il fatto che il cinema di Nolan ci mostra come il tempo diventa misurabile quando si imprime in un corpo. Il discorso del tatuaggio del protagonista di Memento, ma anche la fotografia, mostrano come appunto il protagonista non riesca a dare spazio al suo tempo se non quando se lo tatua addosso, quando lo vive in prima persona, no? Però questa è un po' la trappola poi del film, perché diventa misurabile il tempo quando si imprime in un corpo, ma poi Nolan si svela poi come questa soggettività, questa corporeità sia anche fallace, sia la trappola che porta poi verso il colpo di scena di Memento, o appunto alla considerazione che questo tempo e tutto ciò che lo spettatore, così come il protagonista, si era costruito sulla base delle informazioni temporali ricevute, sia in realtà falso. Quindi ciò che diventa falso è appunto il tempo in sé, come è considerato dalla diegesi normale di molto cinema. Quindi interessante come giochi con il tempo Nolan, parer mio, sia a livello diegetico che a livello metacinematografico.
No? Assolutamente, c'è anche un senso forse più sottile in cui Nolan gioca con il tempo. È stato infatti misurato quasi ogni suo film su Cinemetrics, che è un po' un sito creato da, in realtà non so bene chi studiosi di quale università, ma che misura le lunghezze medie dell'inquadratura. È un dato interessante perché ovviamente i film degli anni 30 hanno una lunghezza media dell'inquadratura tendenzialmente più alta e quindi più lunga dei film moderni, ma questo diventa particolarmente evidente nei film hollywoodiani degli anni 90, 2010, e insomma si parla soprattutto per Nolan di continuità intensificata. Cosa vuol dire? Vuol dire che Nolan, come Fincher e come altri registi, hai citato giustamente Pulp Fiction, anche Tarantino, riprendono la nozione del cinema classico di continuità, cioè tutte queste regole che servono ad aiutare lo spettatore nella comunicazione, no, di informazioni narrative, informazioni diegetiche, eccetera, eccetera. Quali sono queste regole? Ad esempio la regola dei 180 gradi che regola il campo contro campo, o l'uso della colonna sonora per sottolineare momenti drammatici, eccetera, eccetera. Quindi tutte queste regole sono riprese da registi come Nolan, Fincher, Tarantino, eccetera, eccetera, però intensificati. In che senso? Nel senso proprio della frequenza, della velocità. E quindi già in Following, che è il primo film di Nolan nel 98, ma giustamente anche in Memento e anche in tutti i successivi, fino ad arrivare a Tenet, che io mi sembro ho definito nella recensione un cannoneggiamento audiovisivo, però è quello che è, andiamo verso questa nozione del cinema sempre più intensificata, sempre più una sorta di bombardamento di proiettili audiovisivi che ci giungono addosso da tutte le direzioni, e quindi una lunghezza media dell'inquadratura che è sempre brevissima. E questo è un altro modo che ha Nolan di giocare con il tempo in maniera quasi più sottile, nel senso che lo spettatore chiaramente si rende più facilmente conto dei temi e magari della storia e dei flashback e di tutto quello che l'ordinamento cronologico della storia comporta, ma si rende magari meno conto o più faticosamente di queste così lunghezze, queste caratteristiche subliminali dell'immagine o della narrazione per immagini, che sono poi appunto la lunghezza singola di un'inquadratura, ad esempio.
Ma infatti tu ti sei focalizzato appunto sull'aspetto del linguaggio cinematografico in questo caso, ma per fare un confronto poi sul gioco del tempo, no? E sul gioco del tempo legato poi a una malattia. Memento parla appunto di un tempo fazionato e fazionabile e di una malattia di una persona che non ha memoria. E poi si va a vedere anche un film ponte come Insomnia, che forse è uno dei suoi film meno riusciti, però interessante per questo aspetto, che invece lì c'è un altro tipo di malattia, cioè di questo, anche questo è un thriller noir ambientato in Alaska e c'è il sole a mezzanotte. Quindi il gioco del tempo è che l'intensificazione del tempo è che è una luce eterna, cioè nel senso che non c'è mai notte rispetto ad
Al Pacino, Robin Al Pacino, Williams,
Hilary Swank. E lì Al Pacino c'è proprio una scena in cui è all'interno del suo motel, perché lui è un investigatore chiamato dalla caccia a un serial killer, che poi si rivelerà Robin Williams, e appunto siccome c'è solo a mezzanotte, quindi
spero che l'abbiate tutti già visto, perché altrimenti Antonio vi ha spoilerato.
Ma vabbè, ma questo è palese fin dall'inizio, quindi appena visto il film non è un voodoo knit, non è un giallo, quindi è in questo senso l'ho definito un noir, perché non, in realtà è tutto focalizzato sul personaggio di Al Pacino, che soffre di insonnia e che non sopporta la luce, e quindi è un uomo del buio che però vive in un eterno giorno, e c'è una, forse la scena più bella, di là di tutto invece della, la, secondo me la scena più bella, la sequenza più bella è quando lui è, sta nella sua stanza d'albergo, che c'è questo sole che è di notte, e lui quindi mette tutti dei cartoni della carta intorno alle varie finestre per rendere l'oscurità, ma i materassi li butta contro la porta, contro le finestre, ma non riesce assolutamente a creare il buio. E questa scena, per esempio, mi ricorda in modo molto traslato, ma simbolico, la scena del Capitano Willard prima di partire per In Apocalypse Now di Coppola, di Martin Sheen, che sta dentro la sua camera d'albergo e ubriaco e drogato, e quindi c'ha allucinazioni. Anche Al Pacino aveva delle allucinazioni. Ecco, qui non spoilerò, quindi poi chi veda il film capirà cosa gli provocheranno queste allucinazioni, no? Gli provocheranno delle gravi conseguenze. E quindi diventa ossessivo. In questo caso, ecco, il tempo diventa un tempo fisico, perché non la nota al tempo cinematografico, cinemico, come dicevi tu, Rudy, lavora anche poi sul tempo come evento proprio fisico. E del resto poi questo gioco del tempo, giocato sempre sullo spazio, lo ripeterà anche in altri film come Dunkirk, ma come Interstellar. Il gioco tra luce e buio viene ripetuto anche in questi film e in questi tipi di narrazioni.
Tra l'altro, anche io avevo subito pensato poi a Dunkirk e Interstellar, perché questo discorso del tempo che si dilata, che arriva a coprire tutta la dimensione narrativa, è usato poi da Nolan intelligentemente, anche da un punto di vista poi di creazione della tensione, nel senso che poi una delle doti di Nolan, che è uno dei motivi per cui è apprezzato non solo dalla critica ma anche dal grande pubblico, è il fatto che riesce ad unire il cinema d'autore al cinema di intrattenimento. E lo fa anche questo giocando sul tempo, perché se noi vediamo, sembra che Nolan vada sempre alla ricerca di un tempo che diventa da un tempo fittizio a un tempo dilatato, no? La luce sempre presente di Insomnia è la presenza costante del giorno, per cui un giorno dilatato, un giorno eterno che non finisce più. La stessa cosa su Interstellar, ad esempio, quando il personaggio di Matthew McConaughey si avvicina al buco nero e quindi si dilata il tempo e finisce per arrivare al paradosso spazio-temporale. Lo stesso anche in Inception, se pensiamo al sogno, al sonno, come al momento in cui il tempo ci sembra scorrere molto più lento di quello che in realtà non è, ci porta verso la considerazione appunto che Nolan sia sempre alla ricerca di un tempo che si calma, che si apre, che si dilata. Però per fare questo ci arriva creando una tensione crescente, mettendo assieme diversi momenti, diverse linee temporali, diverse narrazioni, sempre più strette, come era per Memento per arrivare al plot twist finale, come sarà poi su Dunkirk per arrivare al momento in cui le tre linee narrative di aria, terra e acqua si intrecciano. E lo spettatore non vede l'ora che arrivi questo momento, e questo riesce a creare una tensione sempre crescente, e a tenere l'attenzione del pubblico incollata sullo schermo anche su un film che a livello teorico può essere considerato un film noiosissimo come Dunkirk, ma poi che lo si vede, insomma, sono 2 ore, adesso non mi ricordo quanto dura, ma un paio d'ore che passano molto in fretta, proprio perché Nolan sa giocare bene sul tempo, non solo dal punto di vista di come i personaggi vivono il tempo, ma anche di come lo spettatore vive il tempo della visione, il tempo della narrazione, insomma.
Però abbiamo parlato tanto del tempo e poco dello spazio, che pure è importantissimo nel cinema di Nolan, cioè che include labirinti, paesaggi escheriani, tante ispirazioni storiche, diciamo la scuola del Bauhaus, quindi Mies van der Rohe, Gropius, questi architetti visionari. Cosa mi dite sugli spazi del cinema di Nolan? Quali vi sono più congeniali? Quali per voi sono più intriganti?
Sicuramente lo spazio, anche qui, non pensate, ecco, una domanda vi faccio anche voi, non pensate che sia collegato direttamente anche al gioco del tempo, no? Prendiamo Inception, per
esempio. Esatto, quello che stavo dicendo.
È uno spazio come interiore e che ricade su se stesso e nello stesso tempo ricresce, ricade e ricresce. Anche in Interstellar, per esempio, lo spazio è centrifugo. nel senso che c'è questo viaggio verso un'altra galassia e verso poi la caduta del buco nero. In realtà è un gioco di spazio che diventa infinito nel suo viaggio, ma finito nello stesso tempo, perché poi cade sempre sul, ritorna sempre sul, su se stesso, ed è in qualche modo anche circolare. Ecco, il tempo di Nolan e lo spazio di Nolan non è mai lineare, e allora mi viene in mente, forse tutti i suoi film in qualche modo sono sempre variazioni sul tema, un po' anche, come dire, variazioni di Goldberg, no? Musicali. Lui in tutte le sue opere tratta sempre lo stesso tema principale, che è la connessione tra spazio e tempo, che sono strettamente collegati e che però sono sempre variazioni dello stesso tema. Appunto, abbiamo detto in Memento che è fazionato e parla di uno spazio che è in qualche modo è metafisico, è psicologico, perché è tutto nella mente del protagonista. In Insomnia abbiamo invece uno spazio che è questa Alaska.
Sì, praterie, con la fotografia sovraesposta spesso.
Esatto, no? Oppure lo spazio invece del sogno. Del sogno, sonno di Inception, lo spazio di Dunkirk, che è un luogo fisico e storico nello stesso tempo, lo spazio anche in, appunto, abbiamo detto Interstellar, in Tenet, dove c'è, che abbiamo parlato nella puntata precedente in modo molto approfondito. Quindi c'è una continua variazione sul tema, ma anche per esempio nella trilogia di Batman, tanto perché sembra un corpo avulso, ma in realtà anche lì c'è un gioco sullo spazio e sul tempo. Lo spazio è lo spazio della città, è lo spazio della casa, della villa di Wayne, ed è il tempo di questa quasi notte eterna. Ecco, lì c'è invece, come in Insomnia c'è un giorno eterno, in Batman c'è una notte eterna da cui non si riesce mai a uscire in qualche modo.
Ma io su questo tema delle variazioni sul tema vi lancio quasi una provocazione, perché è una mia interpretazione, il fatto che Nolan abbia già, diciamo, spartito la sua filmografia in delle fasi. Allora, visto che, come abbiamo detto, diciamo, i primi film recuperano un po' alcuni topoi del cinema noir, che sono ad esempio l'inganno, sono ad esempio la paura quotidiana, sono ad esempio una situazione stressata, compressa, ansiogena, sono ad esempio questa dispersione di informazioni, queste rivelazioni improvvise, queste femme fatale. Quindi a me viene da pensare che il primo periodo della filmografia nolaniana, ve li cito anche i titoli, Following, Memento, Insomnia, Batman Begins anche, che per me è un film molto noir, e Prestige, siano una fase, diciamo, noir, che in qualche modo a me ricorda, vi do anche un nome di regista così per fare un gioco, Nicholas Roeg, autore di Don't Look Now, un grande horror con Donald Sutherland, autore di, a proposito di tempo, Bad Timing, in cui recitava Garfunkel, di Simon & Garfunkel, e quindi invece con The Dark Knight, Dark Knight Rises, Inception, Interstellar e Dunkirk, che abbiamo una seconda fase che io vedo più retorica e che io abbino nella mia testa a Kubrick. Non perché ci siano delle grandi somiglianze tra i due registi, secondo me, anche se di solito la gente si scanna su questo paragone, che non è un paragone di fatto, almeno non per come lo voglio proporre io, ma proprio nell'intenzione di Nolan di proporsi come autore al di là del genere. Infatti vediamo il film tratto dal fumetto, che è ovviamente Batman, vediamo il film d'azione, o comunque un ibrido, che è Inception, vediamo la fantascienza con Interstellar e vediamo il film di guerra con Dunkirk, che in tutte queste prove Nolan ha dimostrato di sapersi destreggiare alla grande, proprio con una poetica autoriale, no?
Ma non pensate che al di là del punto del tema forte, no? Che poi è un altro tema della prima parte, possiamo anche parlare di maschere, no? Pensiamo anche al gioco di Prestige o di tutta la trilogia di Batman, ma che in qualche modo poi Nolan sia un grande citazionista, no? Se tu parlavi prima di Kubrick, lui cita a piene mani da altri registi, da altri autori, e in qualche modo, appunto, cita il cinema noir, cita il cinema di Kubrick, cita il cinema di fantascienza classico, la cosiddetta space opera, cita altri autori inglesi, perché poi non dimentichiamo che Nolan è un inglese.
E infatti Nicholas Roeg è il grande nome dimenticato un po' secondo me dal pubblico, dalla critica contemporanea. Per me è un grande autore, molto interessante, e magari ci facciamo un radio non fra qualche settimana. Comunque chiuso il discorso. Vai Antonio, scusa.
Appunto, dicevo appunto di questa cosa qua. Voi cosa, Eugenio, tu cosa ne pensi per esempio sul fatto che in Prestige c'è tutto un discorso che poi è in questo caso è il culmine, la sua opera culmine rispetto anche del doppio, della maschera, del travisamento, no? C'è un travisamento che non è solo un travisamento della realtà, ma un travisamento anche fisico.
Allora, The Prestige è interessante secondo me ed è... Io continuo a ritenere che forse la summa di Nolan sia sempre Memento, però The Prestige è un film molto interessante perché è un film che sotto sotto parla di cinema e parla del cinema di Nolan, no? Nel senso che il trucco di Prestigio è anche un po' una delle origini del cinema, se si pensa a Méliès, e forse Nolan si inserisce in quella tradizione di registi amanti del trucco, amanti dell'illusione, del gioco di prestigio. E The Prestige è interessante perché rappresenta in questo un po' una riflessione su tutto il cinema nolaniano. Citerò un brevissimo estratto da quello che il nostro Matteo Pernini ha scritto a proposito di The Prestige nello speciale collettivo che qualche anno fa abbiamo fatto di Onda Cinema dedicato a Nolan. Matteo Pernini, parlando di The Prestige, scrive appunto che da bravo prestigiatore Nolan esibisce anziché nascondere il trucco, e lo insinua, lo agita sotto il nostro sguardo per tutta la durata della pellicola. La domanda non è più come ho fatto a non accorgermene, ma perché mai avrei dovuto farci caso, e il trucco è riuscito. E in questo penso che Matteo abbia colto molto bene quello che è il senso anche un po' di tutto il cinema di Nolan. Non è più il fatto di nascondere il trucco, nascondere l'effetto speciale. Tra l'altro su questo sarebbe anche interessante parlare di come, a proposito di nascondere l'effetto speciale, Nolan sia un regista molto legato all'analogico e non troppo amante del digitale. Ma non è più quello il discorso, ma è non devo più farci caso al trucco, all'illusione, perché è il cinema stesso che diventa illusione e vuole mostrarsi come tale, vuole mostrarsi come una riflessione anche sulla realtà, sul corpo, sul tempo, su di noi, che trascende poi il singolo film, che va a parlare di noi, per cui attraverso il cinema io mostro un'illusione, ma la mostro proprio su The Prestige, proprio la inserisco anche nella trama, la storia di due prestigiatori, per parlare dei miei film, del mio cinema. Per cui il presupposto di fondo è che sia il cinema stesso a costituirsi come gioco di prestigio. E questo è molto interessante, secondo me. Il fatto che il cinema di Nolan segua un po' questa triade, no? Che è quella del gioco illusionistico, di presentazione della vicenda, colpo di scena e dunque appunto prestigio.
Hai citato bene il buon Pernini, che ha sicuramente colto nel segno in questo tratto, che per me poi diventa particolarmente evidente in Tenet, dove appunto c'è questo gioco, diciamo, di scoprire il meccanismo molto accentuato e che secondo me apre possibilmente una terza fase nel cinema di Nolan, forse più votata al metafilmico e al simbolismo.
Ma non c'è una maniera in questa seconda fase o terza fase che è aperto con Tenet, secondo te, Rudy? Secondo me io ci vedo che in qualche modo Tenet è un tentativo di portare avanti il suo discorso, un tentativo fallito sostanzialmente, fa un passo in avanti perché stava diventando di maniera, cioè le variazioni a un certo punto non sono infinite.
Sì.
Quindi c'è quasi una ripetitività alla fine nel suo ultimo.
Sì, come sai, a me non è piaciuto, gli ho dato un 5, ci ho messo la firma, però voglio non prenderla positiva, ma prenderla per com'è, cioè la prossima mossa, no? Il next step di un autore che per confermarsi tale deve provare a variare sul tema, anche magari cambiando o enfatizzando il genere. E questo ha provato a fare in Tenet, secondo me non è un film riuscito, ma può aprire una terza fase interessante in una filmografia che è già molto ricca e molto suggestiva.
Ma secondo me però una fase metacinematografica, cioè c'è già in Nolan da sempre un discorso metacinematografico. Adesso io ho citato The Prestige, però anche Inception è un film in un certo senso metacinematografico, e volendo anche Memento in un certo senso, nel senso che lo spettatore un po' può identificarsi con il protagonista, nel senso che alla balia degli eventi per come gli ripresenta il regista. Io penso e spero, perché anche io sono d'accordo sul fatto che Tenet sia il suo film meno riuscito, penso che sia un errore di percorso e spero che Nolan non diventi di maniera. In realtà ha dimostrato di saper cambiare, molte volte è riuscito a passare appunto a fare la trilogia di Batman, per cui il film è molto più commerciale, più blockbuster, poi darsi alla fantascienza. Io spero che Tenet non sia l'inizio di una nuova tendenza, perché se questo è l'inizio, la tendenza non promette nulla di bene. Io spero che sia... che sia un errore, poi l'errore in realtà c'è, è evidente, però...
È una prova d'autore, dai, dice più...
Però a livello a livello dell'intenzione, secondo me c'erano delle ottime intenzioni e poi per varie ragioni non sono riuscito, adesso non sto qui a dire quali, perché potete andarvi a ascoltare la puntata precedente di radio dove le avete esposte in maniera molto...
O legge la recensione di UDK,
esatto,
su Onda Cinema.
Su cui ci troviamo tutti e tre d'accordo.
Allora ragazzi, io vi chiedo per chiudere in due parole qual è il vostro preferito di Nolan e perché, e poi si chiude. Eugenio?
Allora, io come già detto, penso che Memento rimanga il film migliore di Nolan, sia per il modo in cui gioca con il tempo, sia perché appunto riesce a creare una condizione in cui la forma cinematografica rispecchia quello che è il contenuto. Cioè la situazione del protagonista, provate a rivedere Memento e a pensarci, è la stessa situazione che prova lo spettatore vedendo Memento. Quindi questo è davvero, davvero incredibile, secondo me, quando un film, in generale un'opera d'arte, riesce ad agganciare la forma al contenuto, e io credo che Nolan l'abbia fatto anche altre volte, ma mai così bene come in Memento, per cui se devo sceglierne uno sicuramente Memento, poi ci aggiungo anche The Prestige, perché anche quello...
No, non puoi, è Memento, hai detto Memento. Antonio?
Voi lo sapete però.
Allora, per me sono due i preferiti, allora vabbè, Memento ne ha già parlato Eugenio, che mi trovo d'accordo. A pari merito io ci metto Inception. Secondo me Inception è un film estremamente maturo e in qualche modo riesce a raccontare la macchina cinema, che è la macchina dei sogni. Inception parla del sogno, è un viaggio all'interno della macchina del cinema e quindi all'interno della mente dello spettatore, dell'occhio dello spettatore, della fantasia dello spettatore, e i tempi e lo spazio sono praticamente millimetrici, e quindi anche questa completa e totale controllo di quello che è la narrazione. Secondo me Inception è la sua punta massima insieme a Memento.
Io vi dico il mio, che è The Prestige, perché è una fusione perfetta di tutte le suggestioni che animano il suo cinema, dal fantastico al noir, all'amore per la tecnologia, al film d'avventura. C'è un po' tutto questo, c'è un Christian Bale che non è gigionesco come nei panni di Bruce Wayne, ed è soprattutto un film che fonde in maniera perfetta bene e male, lato scuro e lato chiaro. È un film più ambiguo e meno retorico di alcune sue prove successive, e poi ragazzi c'è David Bowie,
esatto.
E quindi questo, bravo. Va bene,
però a chiusa della nostra discussione, e che ne viene fuori dalla nostra discussione, che forse le opere migliori sono nella prima parte del film, perché poi hai detto una parola esatta, forse nelle opere successive, nelle variazioni che rimangono identiche, ci aggiunge troppa retorica. E il fatto dell'aggiunta di questo elemento della retorica nella sua seconda parte della sua carriera inficia in qualche modo poi il risultato finale, o lo limita, ecco, è come se fosse un handicap, che invece sui primi film non c'è retorica.
Questa considerazione rispecchia anche il mio gusto. Ormai abbiamo esaurito il tempo, parlando di tempo. Se volete ci potete riascoltare in questa e in un'altra puntata. Grazie per essere stati con noi, da parte di Rudy Capra.
Grazie da Antonio Pettiere.
Un saluto a tutti e a tutti.
Ciao, buonanotte, buona serata.
Ciao a tutti quanti.